Io vendi, quando poi fai i passi e da qui poi deriva tutto quanto il resto. Ma sì,
corso di studi 1993-94. A che serve la pace? Secondo incontro, mercoledì 17 novembre 1993. Introduce Giorgio Piacentini.
Porta nei nostri corsi questa modalità, che è abbastanza complessa, quindi mi scuserete se c'è qualche problema, nel senso che l'idea, come ricordavate, come io ricordavo l'altra volta, e come voi ricorderete, era quella di questi incontri, che in un primo incontro ci fosse veramente un confronto approfondito col tema, col tema e col pensiero dei maestri, che invece in un secondo incontro questo tema venisse visto da più angolature, da più persone e quindi con diverse letture. E questa sera appunto abbiamo qui con noi, oltre che Antonietta Potente, che introdurrà brevissimamente per ricordare sia ai presenti sia a questa parte del tavolo i concetti in sintesi estrema dell'altra volta e porre qualche domanda a tutti, abbiamo quattro voci che vengono da quattro contesti diversi che ci devono aiutare a leggere questo momento storico così complesso per rapporto al tema della giustizia, a questo imperativo della giustizia che è nel titolo del nostro corso, della prima parte del nostro corso. La giustizia è solo la giustizia seguita. Quindi abbiamo una prima lettura che ci farà Filippo Gentiloni, ecco, che quindi rappresenta in certo modo il pensiero della sinistra. Voi sapete, Filippo Gentiloni è giornalista del Manifesto, quotidiano comunista, e quindi è una storia, era con noi l'anno scorso, quindi non ha bisogno di ulteriori presentazioni, e quindi darà un po' questa visione di chi lavora nell'informazione e di chi lavora nell'informazione con questa visione specifica. Avremo poi invece da un'altra parte, ma c'è sempre il discorso sinistra e destra che non vogliamo fare, Pietro Trupia, che lavora all'interno della Confindustria e che quindi potrà rappresentare la visione in questo momento del pensiero degli imprenditori, del pensiero di questo mondo che lui rappresenta qui, anche se poi il suo campo di studi è molto ampio, come mi raccontava prima, è laureato in matematica e in scienze politiche e oltre a lavorare nella Confindustria lavora, insegna al LUIS, all'Ateneo Salesiano, in un'altra università, occupandosi della comunicazione politica e del linguaggio della politica e anche di un tema più specifico che è quello del lobbies e dei gruppi di pressione, che è un tema attualissimo. Abbiamo poi una terza voce, Stefano Racheli, che già avete conosciuto l'anno scorso nel nostro incontro su violenza e non violenza nella vita politica. Racheli è un magistrato, lavora alla pretura di Roma, è stato nel CSM, lui dice nessuno è perfetto quando uno fa queste presentazioni, quindi è stato nel CSM dove ha condotto delle battaglie che sono molto attuali anche oggi. Io ricordo solo quella per il divieto di iscrizione alla massoneria dei magistrati, che tanto gli è costato. Abbiamo poi Giuseppe De Lutis, l'ultima voce, siamo stati profeti nel chiamarlo qui quando ancora questo discorso dei servizi segreti non era esploso. Già l'anno scorso ci ha introdotto in questo campo difficilissimo e questa sera quindi potrà dirci, alla luce degli ultimi fatti, diciamo, qual è questa ruolo, questa situazione strana del nostro paese con questi servizi che escono e entrano ogni momento. Quindi queste sono le quattro voci che così ci guideranno, oltre appunto alla voce di Antonietta, a cui do la parola subito, ecco, per introdurre brevissimamente il tema.
Io riprendo solamente, vedo che più o meno le persone presenti sono quelle dell'altra volta e mi fa molto piacere, perché credo che per ricercare insieme un impegno su questo fronte della giustizia, della pace, ci vuole anche una certa continuità. Per cui, ecco, non ripeto tanto le cose per voi, forse riprendo solamente alcuni punti, lo dico anche un po' alcuni punti, li sottolineo soprattutto per le persone presenti questa sera. Eravamo partiti da questo che ci siamo dati un po' come imperativo, no? La giustizia è solo la giustizia, seguirai. Ecco, credo che questa sera noi forse siamo aiutati a scendere un po' più, era anche una domanda che mi ricordo veniva fuori da voi una settimana fa, cioè che cosa dobbiamo fare? Questa sete di prassi, diremmo, no? Proprio su questa tematica, questa giustizia che cala nella nostra storia. Quindi, ecco, credo che questa sera si tratti proprio di domandarci dove collocare questo imperativo, cioè questa parola che avevamo ascoltato una settimana fa, che avevamo cercato di interpretare così, appunto, a grandi linee, e credo che questa sera il contesto verrà fuori, cioè affiorerà in qualche modo proprio da questo coro di voci che ascolteremo insieme. Ora, noi da parte nostra, e parlo con questo noi che non è mai statico, ma perché mi sento parte anche di queste persone che hanno ascoltato l'altra settimana, noi abbiamo intuito che c'è questa grande nostalgia di giustizia oggi, e mentre ci viene proposta questa storia, questi flash anche di storia passata e presente, una storia anche molto violenta, noi ci stiamo domandando che cosa veramente ci sta chiedendo la storia che per ora non ha fatto storia, cioè quella realtà che di fatto non viene mai fuori. E soprattutto ci sembra di intuire, era un po' quello che io tentavo di dire anche una settimana fa, che proprio di fronte a questo caos anche, o a questa situazione che sembra sfuggire di mano un po' a tutti, noi ci rendiamo conto che in questo momento la quotidianità è preziosa, è molto preziosa, cioè è proprio qui che c'è bisogno di recuperare il significato di tante cose. E ecco, questo imperativo, la giustizia e solo la giustizia seguirai, per noi ci sembrava un po' il punto di riferimento. Tenendo presente una cosa che era quella che cercavo di illuminare l'altra volta, che la giustizia non ci sembra più dover essere il sovrappiù della nostra vita, cioè ci sembra l'unico necessario per continuare a vivere in questa storia e per far vivere anche la storia di altri, di altri popoli, di altre realtà. Ecco, è veramente l'unico necessario in questo momento, è almeno questa l'intuizione che noi ci portiamo dentro. E direi quasi, ripensando anche a queste cose che ci siamo dette l'altra volta, direi quasi, forse sarà l'unica implorazione che riuscirà a farci passare questo tempo così duro, dove ci sono cadute sulle spalle molte cose. Cioè, credo che sarà l'unico momento di riscatto che noi veramente potremmo portare avanti per noi e anche per quelli che verranno dopo di noi. Però ecco, la cosa che ci sembrava importante, che avevamo messo in luce insieme, era proprio questa necessità. È l'unico necessario oggi, non è più il sovrappiù del nostro Occidente, ma deve diventare questo momento che o si vive o si muore, cioè qui diventa un imperativo molto serio. Allora, ecco, noi inseriamo questa nostra nostalgia nella quotidianità che questa sera appunto noi sentiremo anche interpretata da vari punti di vista. La quotidianità è fatta di politica, è fatta di sociale, è fatta di magistratura, è fatta di tante cose. E per cui, ecco, credo che di fatto saremo aiutati in questa nostra grande nostalgia, in questo nostro desiderio, mentre ci chiediamo a che serve la pace, serve ancora, e se serve veramente a chi deve servire questa pace.
Come ha detto Giorgio Piacentini, mi metto nell'ottica, sono nell'ottica della cultura di sinistra, anche se adesso questi termini sono molto vaghi e non ne conosciamo bene né il contenuto né i confini, ma prendiamoli così come li prendiamo comunemente nel nostro parlare quotidiano. Ecco, la cultura di sinistra di fronte a questo binomio che Antonietta ha ricordato, giustizia e pace, binomio strettissimo, come ci dice anche il binomio contrario, l'ingiustizia è guerra, è violenza. Ecco. Allora io direi subito, in maniera anche abbastanza provocatoria e senza scendere troppo in dettagli e in argomentazioni, che la nostra cultura di sinistra, almeno in Italia, ma direi un po' dappertutto, è imbarazzata di fronte a questo binomio, imbarazzata come non era tempo addietro. Ecco, credo che questa sia una delle caratteristiche della cultura di sinistra dei nostri giorni, questo imbarazzo di fronte al collegamento fra giustizia e pace, un collegamento a cui questa cultura in fondo non è molto abituata, perché non l'ha mai praticato forse fino in fondo. I motivi sono sotto gli occhi di tutti noi, quindi è semplice, basta enunciarli. Ecco, intanto questa cultura era abituata a un mondo bipolare, nel bene e nel male, è cresciuta in questa abitudine. Ecco, questo mondo bipolare non c'è più, oppure non c'è più nei termini di prima, e quindi è chiaro che questa cultura ne risente, diciamo, stenta a trovare delle coordinate, non che non dica e viva la giustizia e viva la pace, figuriamoci, chi non lo dice. E la cultura di sinistra lo dice, anzi direi con convinzione più che mai, ma stenta a trovare le maniere concrete di argomentare questo rapporto, perché era abituata a un altro tipo di mondo. E questo mi sembra un primo motivo importante che abbiamo sotto gli occhi, ma che forse dimentichiamo troppo facilmente. Un altro motivo che accenno appena è che la giustizia e la pace si stanno scontrando con delle realtà che non ci aspettavamo prima. Ne sottolineo una, che probabilmente non è l'unica, ma forse è la principale, la realtà delle etnie. Una specie di novità per la cultura di sinistra, una specie di triste risveglio, no? Non se l'aspettava di svegliarsi e trovarsi questo grosso ostacolo che sono le etnie. La cultura di sinistra si era abituata a discorsi di tipo economico e a discorsi di tipo dipendente dall'economia, no? Vi ricordate, struttura, sovrastruttura, eccetera, eccetera. Adesso ci si ritrova un po' dappertutto di fronte a questo fattore che non rientrava nei progetti, non rientrava nei piani, o forse alcuni ingenuamente lo credevano superato. E ce lo ritroviamo fra i piedi in maniera la più violenta, la più sanguinosa nella ex Jugoslavia, ma anche pensate in quanti territori dell'ex Unione Sovietica, sotto forme più moderate anche da noi c'è il problema. Ecco. Il famoso problema della Lega, ci piaccia o non ci piaccia, se ne possiamo discutere a lungo, è il caso di demonizzarla, di non demonizzarla, non so, ma quello che è certo è che ripropone anche da noi, come non pensavamo, la questione della etnia. Essere piemontesi o essere lombardi o essere napoletani o essere siciliani, ne abbiamo sempre parlato in Italia, oggetto di anche scherzi, storie varie, eccetera, ma non credevamo che diventasse un fattore politico così importante contro la giustizia e la pace. Ecco, in questo quadro, in parte nuovo, si pone l'imbarazzo della cultura di sinistra, che si trova a dover combattere con degli strumenti a cui non è abituata e non ha le coordinate fondamentali. Le sta cercando, forse le troverà, ma non le ha. Ecco, vorrei sottolineare che questa difficoltà si pone su due o tre nodi, che ora indico molto rapidamente, poi voi probabilmente ne avete già discusso e dibattuto altre volte e continueremo a farlo perché non si risolve molto facilmente. Tutti questi nodi si possono coagulare intorno al tema della non violenza, che fra l'altro il CIPAX pone proprio all'inizio dei propri dibattiti, domande, dubbi e prospettive sull'efficacia di una proposta non violenta in tema di giustizia sociale. Ecco. Dobbiamo ammettere che di non violenza la cultura di sinistra non ha parlato se non negli ultimi anni, eh? Non sono cose che si improvvisano, ma questo è vero anche per la cultura cristiana, quindi credo che si è un po' tutti nella stessa barca da questo punto di vista. Il discorso non violento è un discorso abbastanza nuovo, è un filone nuovo di cultura sia cristiana che di sinistra. E qui ci si incontra con alcuni nodi, ecco, ne indico un paio, poi basta. Un primo nodo è legato proprio, mi pare, al concetto di conflitto o conflittualità, se preferiamo. Ecco. In fondo, uno dei temi fondamentali di questa, continuiamo a chiamare cultura di sinistra, è stato sempre il tema della lotta di classe. Cioè l'idea che la società non fosse facilmente pacificabile. Ecco, non bastava qualche accordo fra, supponiamo, imprenditori e sindacati. La lotta di classe è costitutivo essenziale della società. Ecco. E allora sorge tutto il discorso dove comincia e dove finisce la lotta. La lotta è guerra? La lotta può essere non violenta? E allora preferiamo dire conflittualità, che forse è un termine un po' meno guerresco. Come mettere d'accordo questa concezione fondamentalmente conflittuale della società con il tema della pace e della non violenza? Ecco, questo mi pare un primo nodo interessante sul quale dobbiamo tutti lavorare, perché da una parte non credo che la cultura di sinistra accetti facilmente idee come dire pacioccone della società, no? Che ci si mette facilmente d'accordo, basta essere un po' più buoni, eh? Un po' meno aggressivi di qua e di là, no, ecco, questo tipo di pannolini caldi, boh, forse non li accetta più nessuno ormai, ma credo che siano proprio estranei alla cultura di sinistra, la quale se ha un merito è quello di avere messo a fuoco la realtà della conflittualità, che tende invece ad essere nascosta, il vincitore tende a nasconderla la conflittualità, il vincitore in genere. tende a dire non c'è più conflittualità, siamo tutti d'accordo, ci vogliamo tutti bene, poi vai a vedere, gratta gratta, non è così. Ecco, allora credo che questo è un punto su cui tutti noi, il CIPAX e tutti noi siamo un po' chiamati a lavorare, come essere, continuare a vedere la conflittualità, non dico ad alimentarla, ma a vederla perché c'è, come in una famiglia è inutile nascondere che i genitori e i figli sono di due generazioni diverse e far finta che la mamma è la mia grande sorella, ma non è la sorella. Se lo fosse, forse non sarebbe nemmeno l'ideale. Ecco, quindi non nascondiamo la conflittualità, ma cerchiamo la non violenza. Un bel tema per i nostri lavori. Ineludibile, mi pare, ineludibile, perché vogliamo, credo, siamo tutti d'accordo, credo, nel voler evitare sia forme fasulle, false, di una pace che non c'è, sia forme di violenza, che sappiamo bene che sono sempre generatrici di ulteriori violenze. Indico appena un secondo nodo che mi pare molto importante, che si potrebbe forse enucleare anche se non è del tutto esatto, il nodo fra politica ed etica. Un nodo difficile anche questo, per la cultura di sinistra, ma forse per tutte le culture. Ecco. Il rischio è forte che i discorsi sulla pace, la non violenza, l'amore, la solidarietà e così via siano sbattuti lontano dalla politica, su un piano che possiamo appunto chiamare, se volete, etico, ma allora facciamo forse torto al termine etico, vero? Comunque per intenderci, no? La non violenza fa parte dell'etica, la politica non c'entra, la politica poi cerca i mezzi migliori e i mezzi migliori, spesso i più adatti, sono violenti. Ecco, credo che dobbiamo fare attenzione ad evitare questa dicotomia che ci aspetta dietro ogni angolo, la politica è una cosa, l'etica è un'altra. Oh, è vero che non sono la stessa cosa, eh? È vero, figuriamoci, insomma, ce l'ha insegnato già Machiavelli che non sono la stessa cosa. E la sua grande lezione la accogliamo, però sono collegate, ecco il punto, e quindi dobbiamo da una parte professare un'etica che metta i piedi per terra nella politica, quindi non ci contentiamo di un'etica che seguiti ad affermare dei bei principi. Gli immigrati sono come noi, andiamo a vedere le leggi che li riguardano, quindi l'etica sia politica e la politica però sia etica, non sia pragmatismo, non sia puro opportunismo. Ecco, questo mi sembra un altro nodo di fronte al quale la cultura di sinistra, ma non solo, è piuttosto imbarazzata. In genere si butta sulle soluzioni politiche, lasciando poi magari alle anime belle la ripetizione delle belle affermazioni etiche. Ecco, scusate se ho fatto forse un po' di confusione, ma penso che i problemi siano fra l'altro anche questi. Sono rimasto nei termini.
Io sono supposto parlare della cultura di destra, immagino. Tra l'altro questo è un destino che mi perseguita. Nei luoghi della sinistra sono considerato di destra. Vi assicuro che nei luoghi della destra, dove lavoro, sono considerato di sinistra. Il che mi ha concesso di non fare carriera, quindi di avere molto tempo libero, molto tempo per pensare, e quindi ha notevolmente migliorato la qualità della mia vita, consentendomi anche di occuparmi di molte cose, tra cui quella di cui ci occupiamo qui stasera. Dunque, da un punto di vista, l'altro giorno è venuto, alcuni mesi fa, è venuto da me Giovanni Franzoni con una delegazione di giapponesi che volevano sapere come vengono trattati alcuni temi del lavoro in Italia, eccetera. E io quindi esponevo a questa delegazione, eccetera. Lui intanto mi guardava con un'aria un po' di rimprovero, dice, questo è troppo di destra. Io gli ho detto a un certo punto, Giovanni, ma io parlo per la Confindustria, non parlo per me. Se dovessi parlare per me, forse sarei anche più di destra, ma è un'altra cosa. Quindi non so se vi devo parlare di me, penso che a voi interessi più il pensiero degli imprenditori della Confindustria. Bene, allora qual è il problema fondamentale? I problemi fondamentali sono due oggi per gli imprenditori e per l'impresa. Uno è il problema della integrazione dell'impresa nell'ambiente socio-istituzionale. L'impresa si è costituita come luogo separato, tutti i manuali di management immaginano l'impresa come un ortus conclusus, al cui interno vige la razionalità. Fuori dell'impresa ci pensano altri, quindi la teoria è che il governo deve predisporre tutto perché l'impresa possa affermare questa sua razionalità, quantomeno al suo interno. Meglio se poi questa razionalità si afferma all'esterno, con il cosiddetto principio della cultura industriale come cultura della modernità. Meglio ancora poi se i governanti sono disponibili ad ascoltare le ragioni dell'impresa, dato che l'impresa è il motore dello sviluppo e dato che tutti vogliono lo sviluppo. Sempre è facile rilevare le contraddizioni dell'ecologista che ama gli animali e poi passa le vacanze a cavallo. Io gli ho sempre chiesto, scusa, gliel'hai chiesto al cavallo se è d'accordo? Dice che c'entra. Oppure considera la BMW non ecologica ma il fuoristrada ecologico. O la barca a vela in vetro resina con i cordami e le vele di fibra sintetica, tutti prodotti che vengono sempre dalla stessa matrice tecnologica. E qui c'è il secondo grande problema, che è un problema culturale, quindi un nodo, come diceva Filippo Gentiloni, cioè il determinismo tecnologico. Credo che questo abbia un po' accomunato destra e sinistra, cioè la tecnologia è considerata in termini provvidenziali, perché libera l'uomo dal lavoro, dalla fatica, dalla schiavitù, dal bisogno, eccetera, eccetera. Invece la tecnologia si è dimostrata essere un leviatano che divora se stessa, divora il lavoro, crea alienazione, distrugge uno dei tre fattori dell'economia, non dobbiamo dimenticarlo nella sistemazione di Smith, che sono il capitale, il lavoro e il fattore terra. Bene, è connaturato a questa visione dell'ecologia, a questa visione deterministica dell'ecologia, che il fattore terra, cioè l'ambiente, è un serbatoio da cui attingere. La grande sistemazione di Ricardo, il secondo grande economista scientifico dopo Smith, dice la fertilità della terra diminuisce e noi ci spostiamo più avanti. E a furia di spostarci più avanti il mondo poi ritorna su se stesso essendo rotondo e quindi si ritrovano quei pezzi di terra che si erano sfertilizzati o desertificati. Poi c'è il problema del lavoro. Una delle grandi carte per la creazione e la promozione dell'immagine dell'impresa era il fatto che l'impresa crea lavoro. Oggi questo viene messo in forza. Ci sono alcuni sconsiderati, soprattutto sociologi, i quali cantano le magnifiche sorti e progressive di un'epoca prossima ventura, dove non ci sarà più bisogno del lavoro, lavoreranno solo le macchine. E quindi noi tutti dovremmo darci al tempo libero, al divertimento, alla cultura, alle arti liberali, alla filosofia, come dicono loro, facevano gli antichi greci, non dimenticando però che questi greci di Atene erano massimo 7.000 e il resto erano tutta una serie di altre classi sociali. Ecco, questa è una prospettiva illusoria, tuttavia è una prospettiva pericolosa. Da sinistra c'è stata subito la ricetta pronta, cioè riduzione dell'orario di lavoro o a parità di retribuzione o anche con qualche riduzione della retribuzione, ma non si è considerato un fatto, e non tanto che diminuisce la produttività e quindi la possibilità di competere con chi questa riduzione non accetta, i soliti giapponesi o altri, gli americani, eccetera, ma soprattutto che l'operaio o l'impiegato a orario ridotto si trova subito un'altra occupazione e quindi la sua giornata da 8 ore è diventata 6 ore per diventare di 12 ore. Quindi non si risolve il problema in questo modo. Il problema si potrebbe risolvere abbassando il punto di produttività, perché la tecnologia ha alzato il punto di ha reso i processi produttivi molto efficienti, quindi poiché la produttività si misura prodotto su ore di lavoro, è chiaro che se aumenta la produttività diminuiscono le ore di lavoro necessarie. Però se si cominciasse a rispettare l'ambiente, se si cominciasse a rispettare l'uomo nella sua peculiarità, nel processo produttivo, se questa è una proposta che ho formulato in questi giorni, un libro che è uscito proprio oggi sulla manipolazione, se si abbandonasse nella gestione del fattore lavoro l'idea che il lavoro va inserito in uno strumento che si chiama organigramma. Voi sapete che la forza lavoro è dall'amministratore delegato, dal presidente fino al commesso, è inserita in un organigramma. Organigramma è il gramma, la rappresentazione di organi. Organo dal greco significa strumento, quindi gli uomini nel lavoro sono strumenti. Ecco, se questo si abbandonasse, questo principio, si abbasserebbe il punto di produttività. Se si considerasse il fattore terra un fattore non rinnovabile come il capitale e come il lavoro, si abbasserebbe il punto di produttività e questa sarebbe la via maestra per creare nuova occupazione. Oltre a fare, per quanto riguarda l'Italia, in realtà non ci sarebbero problemi perché sono talmente tante le cose da fare, dal pulire le strade al restaurare i monumenti, che ha voglia di lavorare. Vi faccio un esempio, però qui, anche qui c'è un trabocchetto, perché l'economia è piena, l'economia moderna, tra virgolette, perché poi dimostrerò che non, dirò che non è moderna, in realtà, è piena di trabocchetti concettuali. Voi sapete che l'amianto si è scoperto che è cancerogeno, quindi via l'amianto da tutta una serie di attrezzi, compresi i freni, le pasticche dei freni. Le pasticche dei freni senza amianto durano di meno perché si scaldano e si consumano. Questo è provvidenziale per il lavoro, perché durando di meno, e quindi ci vogliono più pasticche d'amianto e c'è più gente che lavora, va benissimo. Ma l'acceria Ilva di Taranto è collocata a Taranto, il che significa che per portarla nei luoghi dove quell'acciaio viene impiegato, a circa 1000 chilometri, come se Taranto è il baricentro, ci vogliono 40 lire a chilo, il che significa che l'acceria di Taranto perde per trasporto rispetto alle acciaierie della Ruhr circa 1500 miliardi l'anno, il che significa, tradotto, diviso 50 milioni l'anno per lavoratore, che l'acceria di Taranto funziona con 3500 lavoratori in meno, oppure è meglio che chiude, perché altrimenti qualcuno la deve finanziare, cosa che è avvenuta in tutti questi anni. Ma se la finanzia, poiché nessun pasto è gratis, significa che i soldi vengono presi dalle tasche di qualche altro, che non sono mai il mio dentista, il quale manda il figlio alle scuole di lingua inglese a Londra, perché lui dalla dichiarazione dei redditi guadagna circa 16 milioni l'anno, mentre 16 milioni l'anno glieli do io solo, quindi potete immaginare. Va bene, questi sono, però io adesso non voglio fare le solite polemiche che si sentono tutti i giorni e si vedono, ma soprattutto far vedere come ci sono tutta una serie di trabocchetti. Quindi questa è la conclusione delle conclusioni che traggo provvisoriamente. Oggi noi non abbiamo né una crisi né un conflitto di valori, perché chi non vuole la pace, chi non vuole la giustizia, chi non vuole l'occupazione? Siamo seri, insomma, non c'è nessuno che dice no, io non voglio la giustizia, io non voglio. Anche se non lo vuole non lo dice, non lo proclama. Il problema è che noi siamo in crisi, e oggi noi abbiamo una grande fioritura di valori, molto più di 50 anni fa, molto più di 100 anni fa. Oggi la gente è molto più sensibile ai valori, i valori sono più diffusi a livello di massa. Siamo invece in crisi di modelli, siamo in crisi di concetti, siamo in crisi di giudizi. e ritorno all'economia che ho proclamato non moderna, perché l'economia, la dottrina economica, così come oggi, è una dottrina economica il cui impianto epistemologico concettuale è un impianto epistemologico settecentesco. Si porta questo imprinting originale, è nata nel Settecento con Quesnay, poi perfezionata da Smith e Ricardo, ed è rimasta settecentesca. Quando all'inizio del Novecento, alla fine dell'Ottocento, hanno tentato di dargli un'aggiustata in termini neopositivistici ed è diventata un'economia matematica con Valra, padre e figlio, hanno peggiorato, perché hanno reso più potente una cosa che era vecchia, quindi hanno truccato da giovane un vecchio sostanzialmente. Questa è la situazione. Noi oggi abbiamo una economia tra le mani che non ci consente di risolvere i problemi di oggi, perché lo strumento è vecchio, i problemi sono nuovi. Questo, con la massima onestà e semplicità, questo è il grande problema. Il grande problema. Non si risolvono, per esempio, i problemi ecologici con l'astensionismo, cioè tutti, a meno che tutti non accettiamo di fare una sorta di tebaide, però poi non abbiamo i microfoni per parlare, per esempio, no? Dobbiamo parlare con la voce stentorea, chi ce l'ha e chi non ce l'ha viene discriminato, come diceva Bertrand Russell, quando sarà fatto il socialismo più perfetto, io sono socialista, ci saranno sempre due classi, quella dei belli alla quale io appartengo, lui diceva, e quella dei brutti alla quale appartengono tanti altri. Ecco, questi sono... siamo alla fine, benissimo, allora rinuncio ad esprimere tutte le altre cose che volevo dire, un paio di minuti cosa volete che vi dica. Ecco, problema del lavoro. Oggi noi in Italia avevamo 20 milioni di lavoratori, oggi sono diventati purtroppo 19. Allora che succede? Che 4,5 milioni di lavoratori sono considerati, tra virgolette, attenzione, produttivi, attenzione alle virgolette, significa che producono di più di quello che consumano. 4,5 milioni di lavoratori sono considerati marginali, per esempio tutti i piccoli negozi, piccoli alimentari, eccetera, che significa, non è che sono dei parassiti, ma che producono appena appena per riprodurre se stessi, non danno nessun contributo alla ricchezza collettiva. 5,5 milioni di lavoratori sono improduttivi, tra virgolette sempre, il che significa che consumano di più di quello che producono. Ora, questi 4,5 sono troppo pochi per poter, e diminuiscono, e questo è un grande dramma. Ma dice, allora che facciamo? Mandiamo a casa gli 11, cioè i 5,5 milioni di lavoratori improduttivi, o eliminiamo quelli marginali? No, sarebbe un altro disastro, perché poi dove li trovo i consumatori? A chi li vendo le cose che produco se questi non hanno più un reddito? Questa è un'altra delle... mi è piaciuta la chiave di Filippo, dice abbiamo dei nodi, questo è un altro nodo. Come si risolve? Io non credo che si risolva con la sinistra e con la destra, col valore e il disvalore, si risolve con molto cervello, cioè bisogna pensarci molto, bisogna organizzarsi, bisogna soprattutto essere intellettualmente onesti per trovare la soluzione, che secondo me ci sono, ecco, se si cercano con onestà. Quindi al valore della giustizia mi permetterei di aggiungere quello dell'onestà intellettuale, che è l'ingrediente indispensabile per trovare le soluzioni che ci servono. Grazie. Stefano.
Mi trovo un po' in difficoltà perché così a braccio del mondo e dintorni non so da quale parte del mondo partire. Forse a ben vedere sono venuto qua, e vi ringrazio di avermi invitato, se non altro per dirvi che, se vi ricordate, quando ci siamo visti l'altra volta vi parlai di un collega siciliano che disse, secondo me, parlavamo della violenza delle istituzioni, lo metteranno sicuramente sotto procedimento disciplinare, il che è puntualmente accaduto, io sono il suo difensore in sede disciplinare, ve lo volevo dire, cioè è così, funziona così il sistema. Io credo che in materia di giustizia dobbiamo mutuare un po' quel discorsetto che faceva, credo, Kolakowski, il quale diceva: non lo so cos'è il socialismo, adesso comunque vi dico tutte le cose che sicuramente non è. Noi abbiamo questa abitudine molto latina, non so se è molto italiana, sicuramente molto speculativa, che ci litighiamo tra noi fino a che non siamo tutti d'accordo su un punto di approdo totale, generale, sul quale siamo tutti d'accordo, appunto. Cosa che non avviene puntualmente mai, credo che non possa dall'altro avvenire, e quindi passiamo la vita a litigare. Forse potremmo metterci d'accordo su alcune cosette sulle quali invece siamo tutti d'accordo che non debbano accadere. Il punto di approdo può essere diversissimo, tanto siamo tutti d'accordo che se uno sta molto male deve averci un ospedale dove essere curato. Sfido chiunque a dire il contrario. Ecco, allora, rispetto a questi punti, secondo me, fondamentali, centrali, siano essi teorici o anche operativi, io non credo in questa distinzione, ma comunque, se un problema è serio, è un problema e basta. Ecco, a me non piace né la destra né la sinistra. Nel senso che credo che di fronte a questi, gli uomini di fronte, a livello di questi problemi, gli uomini non stanno gli uni contro gli altri, stanno di fronte al problema. Ed è sciocco parlare di destra e di sinistra, ecco perché dico che spesso quando si parla di destra e di sinistra si parla più che di problemi di uomini contro, di un discorso di potere, allora il discorso mi comincia a piacere un po' di meno. Sulla giustizia, poi qui la vogliamo affrontare in modo, diciamo così, interdisciplinare, ci sarebbe da dire molto. Io oggi non vedo un grandi novità in materia di giustizia. Io vedo molti lifting, vedo molto fumo, vedo molta confusione che rende dall'alto possibile operazioni sott'acqua molto più che rispetto a poco tempo fa. Io non sto invocando il vecchio regime. Dico tutti, non so se stiamo per sbarcare nella terra promessa, stiamo attenti che nel momento dello sbarco la nave non vada a fondo. Questo, dico una cosa differente, certo non dobbiamo rimanere come eravamo. Io credo che nell'attuale stato non possiamo, forse vorranno ricordare che l'altra volta, non è che voglio citare me stesso, ma tanto per ricordare un punto in comune, dicevo, non lo so che cosa bisogna fare, ma se lo sapessi non ve lo direi, perché credo che ognuno debba interrogare se stesso rispetto a quali sono gli spazi operativi in ordine ai quali porta responsabilità etica e politica. Nessuno di noi sarà chiamato a rispondere di ciò che non poteva fare, perché è del tutto evidente che né io, né nessuno dei presenti, né tutti messi insieme possiamo salvare i bambini del terzo mondo, ma a ciascuno di noi sarà chiesto che cosa hai fatto per i bambini del terzo mondo, e nulla di nulla è poco. Voi mi prendete in un momentino particolare, perché io mi sono dato volontario in ufficio per fare una cosa che non viene fatta in modo adeguato per scarse risorse, cioè è il controllo. Voi sapete che esiste presso ogni vetura l'ufficio del giudice tutelare, che tra le tante incombenze ha quello del controllo sui minori che sono ricoverati in enti, per tutta una serie di questioni e di incombenze che non starò certo qui a dire. Dico che mi sono dato volontario per farlo, non certo per dire, ah, guardate quanto sono bravo, sarei invecchiato malamente se aspirassi a queste cose qui, ma per dirvi che è una cosa che non è stata fatta finora, non so se, io non dico mica che non è stata fatta per colpa, perché tra l'altro i colleghi di ufficio del giudice tutelare sono colleghi molto bravi, molto sensibili, non è quello, è che non ci sono, è l'ufficio in quanto tale, tutto l'ufficio che non è sensibile a questo fatto. Ora ci sono delle situazioni che a me mi è andata via la voglia di mangiare leggendo queste storie di questi bambini. E credo che non abbiamo più il diritto, se vogliamo seguitare a vederci a parlare di giustizia, di non trovare sbocchi operativi personali in ordine a questi problemi. Io in questo sarò marxista fino alla cima dei capelli, come diceva, i filosofi hanno detto come va cambiato il mondo, adesso è ora di cambiarlo. Adesso io credo che dobbiamo passare a una qualche forma di azione. Quanti minuti ho, notaio? Sono ricco. Vedete, la giustizia legale, io credo che la giustizia sia un qualche cosa che va molto opposta, siamo tutti ipersensibili in questo campo, è una cosa che va vicino alla nostra essenza, perché la giustizia è quello che rende all'altro ciò che gli è dovuto. E siccome, parlo idea personalissima, quello che gli è dovuto è un qualche cosa di più che in termini di diritto, forse la giustizia anche in termini di solidarietà, la butto lì, so che è discutibilissima. Perché nella nostra natura iscritta quello che dice l'uomo è un animale sociale, non è mica una formica. L'uomo è sociale, secondo me, nel senso preciso che appartiene alla sua natura umana essere solidale. Quando io dico a me di te non me ne infischia nulla, ho tradito me stesso, non ho tradito mica solo te, come potrebbe apparire. Allora, credo che la giustizia legale non sia altro che un embrione, un avvicinarsi a una giustizia ben più calda e appassionata che la giustizia della solidarietà. La giustizia oggi è in crisi miserevole, ma è una crisi miserevole perché nel momento in cui lo scontro politico sta diventando brutale, perché sono saltati gli intermediari, noi abbiamo questi due schieramenti che si troveranno faccia a faccia, io non lo so, diceva Bobbio in quel bel libro, alcuni vedono il fuoco nell'avvenire in bagliori che forse potrebbero essere d'incendio. Abbandona le regole. Le regole gli sono servite di copertura, non ci ha mai creduto, lo vediamo quando esce la cosa, figuriamoci se ci crede nel momento in cui molta gente si sta accingendo a fare l'ultimo salto senza la rete sotto, però. Fino adesso male che andava si perdeva il 2%, oggi male che va si va a Poggio Reale, che è una cosa un po' differente che perdere il
2%. 2% di cosa?
Di voti. Di voti. Ma credo che stia venendo meno il senso delle regole perché nella cultura proprio, nel rifiuto del sistema in cui siamo vissuti, nel rifiuto totale, spesso anche cespivo, spesso anche qualunquistico, comunque in questo rifiuto totale si rifiutano tutte le regole che sono vissute in questo sistema, ivi comprese anche delle regole che non possono non appartenere a qualsiasi sistema esista sotto la faccia della terra, purché sia un sistema, se no è homo homini lupus, che è un discorso un momento differente. Quindi esiste un principio di legalità, esiste un principio di imparzialità, che non sono propri, come diceva ancora una volta quel sant'uomo di Bobbio, del sistema borghese o non borghese, sono principi di un sistema di convivenza civile e che noi dobbiamo tutelare. Allora, nello spappolamento del sistema si spappola ulteriormente, si sta spappolando ulteriormente anche il sistema giudiziario, il sistema legale, in cui io ho l'impressione che stiano saltando un pochettino tutte le regole, ivi comprese quelle processuali, ivi comprese anche quelle processuali penali, che forse sono un momentino più delicate. Io non so. Certo, non ho ricette, non dico ricette nazionali o regionali, ma neanche comunali, ho delle piccole ricettine che cerco di applicare dove lavoro. Io credo che in questa assenza di punti di riferimento occorra, come dire, trovare un modo di collegarsi a prescindere dalle origini partitiche, si dice correntizie nel nostro ambito, ma è la stessa cosa, e anche ideologiche, perché tutte queste cose sono state infiltrate dal sistema, cioè il sistema si è infilato dappertutto, ahimè, e ha corroso tutto. Quindi servirsi ancora di aggregazioni basate su queste cose significa essere omogenei a un sistema che va abbandonato perché ha dimenticato tutti i problemi, io compresi quelli serissimi di cui parlavo all'inizio, per pensare solo a se stessi. Direi che quel santuomo di Poggiolini è emblematico perché è un caso quasi psichiatrico. Cioè una persona alla quale a fronte di quei, io non l'ho portati apposta perché vado lì a fare la mozione degli affetti, ma io vi portavo certe relazioni fatte, ma ci stanno cose che dico, una persona che non è toccata nella sua emotività, non dico nel suo cuore, che è una cosa un po' più profonda, quella bella metafora biblica, l'orfano e la vedova, che è la metafora per dire quello che non conta, il due di spade quando briscola e coppe, quello che non conta nulla, gente che non è nessuno, allora gente che a fronte di queste cose che ti possono dare 5 minuti di emotività, torno a dire, pensa a prendere il divano e infilarci dentro i soldi, sono casi psichiatrici, cioè di un sistema che è arrivato alla follia, è arrivato al capolinea. E siccome ha infiltrato tutto, io credo che dovremmo guardare intorno a noi, perché ognuno ha un qualche intorno dove guardare, quali siano questi problemi gravi che lui vede e creare delle aggregazioni dimentiche delle ideologie di partenza, dimentiche delle partecipazioni o di come si vota, dimentiche per dir così della destra e della sinistra, per fare dei piccoli passetti in avanti sulla soluzione di questi problemi nel concreto. È un modo forse banale per cominciare a dare a tutti un senso di concretezza, per dare a tutti un ideale vivibile che non sia una mera parola, ma intanto non vedo da cos'altra parte, da qual'altra parte cominciare. Intanto forse siamo tutti stanchi perché, come diceva Eliot, l'uomo non tollera troppa realtà. E poi anche perché, come dicevo prima, anche in ordine a una responsabilità personale, ricordiamoci tutti della usuraia di Dostoevskij che fu tirata fuori dall'inferno con la carotina, che un giorno era data a una mendicante che passava, e in tutta di una vita di cose forse cattive, un qualche cosa di giusto e di solidale con chi soffre e con chi non conta nulla, è un qualche cosa che forse ci può dare la sforza e la spinta per andare verso una giustizia a tutto tondo, che io non credo irraggiungibile nella misura in cui, e ne parliamo magari un momentino dopo, non si aspiri a un mondo tutto nuovo e tutto perfetto, che non avviene mai né nella vita sociale né in quella personale, tant'è che Kafka diceva che la guarigione è una malattia che si cura a letto, perché chiunque pensa di arrivare a un punto in cui è tutto buono, la società è tutta buona, è bene che si metta a letto e si lasci curare.
Allora, gli organismi di cui dovrei parlare sono, come dire, quasi per definizione l'opposto della correttezza, l'opposto della onestà, nel senso, non onestà nel senso della, che è emerso in questi giorni, perché in quel campo invece è necessario e sarebbe necessario esigere il massimo di onestà, però per statuto sono organismi che operano ai limiti della legalità. Ma questo operare ai limiti della legalità li legittima ad operare contro la giustizia? Questo direi proprio di no. Cioè il servizio segreto può avere una limitata autonomia dei mezzi, ma non deve, nel modo più assoluto, avere una autonomia dei fini. Devono essere, cioè, i fini dello Stato che lui difende, e quindi, nel caso nostro specifico, i fini sono, o dovrebbero essere, la difesa di questa Costituzione, la difesa dell'ordinamento democratico che ci siamo dati dopo la fine della guerra. Però la realtà italiana e internazionale nell'ultimo cinquantennio è diversa. molto diversa. Allora vediamo la realtà internazionale. Con la fine della guerra è accaduta una metamorfosi. La fine della guerra ha comportato la nascita della guerra fredda e anche quell'equilibrio, quel dannato equilibrio o fortunato, secondo come guardiamo, da quale ottica guardiamo, quell'equilibrio nato a Yalta, cementato dall'equilibrio del terrore atomico. Quindi l'Europa suddivisa in due sfere di influenza e le due superpotenze che non potevano in nessun caso farsi una guerra guerreggiata, perché possedendo l'arma atomica avrebbero distrutto non solo l'avversario ma se stesse. Questo che ha portato? Ha portato a un proliferare pauroso del potere dei servizi segreti. I servizi segreti, che sono nati, diciamo, ufficialmente a metà del secolo scorso, che come spionaggio si perdono nella notte dei tempi, perché Serse e i persiani utilizzavano già delle spie. Se volete una curiosità, le spie mandate da Serse non conoscevano il messaggio che portavano. Il messaggio era inciso in geroglifico sulla testa che veniva rasata, poi si attendeva che ricrescesse la folta chioma e poi la persona veniva mandata nella provincia lontana. Se la persona veniva catturata, poteva essere torturata, ma lui non sapeva che aveva il messaggio sulla testa, né il nemico poteva immaginare che doveva prima radere la testa per leggere il messaggio. Ai, diciamo, decenti erano uffici di spionaggio e di controspionaggio militare che avranno certamente operato illegalmente, e infatti c'è un il capo delle spie di Cavour ha lasciato una documentazione dalla quale risulta che ha alterato il referendum, il plebiscito del 1861 a favore di Casa Savoia. C'è questo documento al Ministero della Difesa. Però ecco, non siamo allo strapotere che è avvenuto dopo la guerra e con l'esplodere di quella situazione che vi ho detto. Che cosa è accaduto a livello mondiale? È accaduto ad esempio che i bilanci sono esplosi. Nell'85 il bilancio ufficiale della CIA, quello ufficiale è sempre molto inferiore al bilancio reale, era di 1.500 milioni di dollari l'anno, che in alcuni casi è superiore al bilancio totale di alcuni paesi del terzo mondo. Uno storico inglese, un analista inglese, Philip Knightley, valuta che i servizi inglesi nell'83 avevano un budget ufficiale di 92 milioni di sterline, ma un calcolo realistico fatto da lui con l'ausilio di, diciamo, dei funzionari dei servizi inglesi pentiti, fa ascendere a 300 milioni di sterline il bilancio reale, 300 milioni di sterline l'anno. Allora, questa è la realtà internazionale nella quale ci siamo collocati. La realtà internazionale poi che cosa ha portato? Ha portato a quello che voi sapete negli anni 70, servizi che si sono collocati non solo al di fuori dell'ambito della legalità, ma addirittura a tutela dell'illegalità, a tutela del delitto, a tutela della strage. Voi sapete che ci sono state 8 stragi negli anni 70 in Italia, cioè tra il 69 e l'84. Di queste 8 stragi abbiamo dei condannati con pene definitive solo in una, quella dell'84, più una sola persona per la strage di Peteano che si è consegnata personalmente e ha confessato spontaneamente le sue responsabilità. Si chiama Vinci Guerra questa persona. Ecco, tutte le altre stragi, 6 stragi quindi, ma anche per Peteano, ci sono state una serie, le conoscete tutte, di depistaggi, ma Quello che è importante notare è che per queste 8 stragi vi sono state più istruttorie, da 3 a 7 a seconda, 7 il massimo con la strage di Piazza Fontana, da 3 a 7 stragi, quindi da 3 a 7 istruttorie per ciascuna strage. Il complesso quindi delle istruttorie che riguardano le stragi è di circa 20. In tutte le istruttorie per strage i servizi segreti sono sempre intervenuti, non accanto ai magistrati ma contro i magistrati. La commissione parlamentare sulle stragi nella scorsa legislatura stava preparando questo studio accurato e comparativo quando poi lo scioglimento delle camere e l'incombere di altri argomenti, il prorompere del caso Ustica e di altri casi, il caso Gladio eccetera, ha fatto sì che non venisse completato. Però ecco, è un dato che se la commissione potrà continuare sperabilmente anche dopo, quindi in terza legislatura, dopo la fine di questa legislatura, quello è un compito che si erano già assegnati, quello di studiare le modalità per cui i servizi segreti sono intervenuti in tutte le istruttorie per strage, sempre o mandando all'estero i possibili responsabili o facendo comparire testimoni falsi o distruggendo reperti, famoso cordino della borsa di Piazza Fontana che un personaggio ha tolto perché avrebbe portato immediatamente a scoprire che veniva da Padova, pezzetti della borsa bruciata mandati in Germania per un'analisi che non è stata mai fatta e i pezzetti non sono mai tornati. Qui vi dovrei elencare centinaia di episodi. Allora, questa è la realtà di quegli anni. Poi negli ultimi 15 anni è accaduto qualcosa di diverso, adesso se è aggiuntivo lo scopriremo o se è sostitutivo lo scopriremo nei prossimi mesi sperabilmente, cioè se i servizi da servizi che tutelavano l'illegalità e il terrore, ma forse non spaventosamente corrotti, sono diventati corrotti e anche a tutela del terrore, o sono divenuti meno uomini che proteggono i terroristi e più corrotti. L'allocuzione del Presidente della Repubblica ci dice che sono diventati corrotti e protettori di terrorismo. Io questo l'ho detto subito, l'abbiamo detto in molti, però siamo stati sommersi poi dal coro e la mafia, e la mafia, e la mafia, e quindi va bene. Però è con amara soddisfazione che ho accolto le parole del Presidente della Repubblica. Prima ci hanno provato con le bombe, poi con il più ignobile dei ricatti. Ecco, perché negli ultimi 15 anni? Ma è un po' in sintonia con quello che è avvenuto nella società civile. Il caso Moro è stata una svolta epocale, quella era l'unica possibilità di rinnovamento diciamo dolce della classe politica. Stroncata quella ipotesi, a mio avviso con un complotto di natura altissima, da quel momento l'inamovibilità politica è divenuta così forte, così evidente, che è divenuta una garanzia di impunità. E infatti nella realtà politica il tasso di corruzione è cresciuto in maniera elevatissima proprio dopo il caso Moro, all'inizio degli anni Ottanta. E anche nei servizi segreti è cominciata quella corruzione che abbiamo visto e di cui non sapevamo le proporzioni, però sapevamo che da quell'epoca era cominciata il malvezzo di far entrare nei servizi le mogli, i figli, le amanti dei dirigenti e anche di uomini politici. Questo ha conseguenze di due o tre ordini. Anzitutto abbassa il livello professionale di un servizio, è evidente, perché se ci vanno queste persone. E poi queste persone non solo entrano nel servizio, ma essendo raccomandate fanno una carriera rapidissima, quindi arrivano subito a posti elevati, danneggiando quelli che meriterebbero. In terzo luogo, sono tutti a Roma, perché essendo raccomandati vanno tutti a Roma. C'è un servizio che ha 2/3 delle forze a Roma, 1/3 in tutte le altre città d'Italia. Capirete che questo significa sguarnire totalmente l'Italia e far stare a Roma una massa di persone che leggono solo il giornale, perché 1000 più persone a Roma sono del tutto. Ecco, allora passiamo alla seconda parte della, perché il tempo è tiranno. Che dobbiamo fare? Spiare in democrazia è una contraddizione insanabile, e allora occorre distruggerli, scioglierli? O è possibile una riforma? È possibile? Dunque, lo scioglimento è una cosa delicata, lo scioglimento in un solo paese, specie in questo paese che è in una posizione geopolitica molto delicata, già siamo sempre stati un pascolo riservato dei servizi dei paesi amici ed alleati. Quindi uno scioglimento, a parte che è difficilmente proponibile, è difficilmente raggiungibile, non so quanto sarebbe positivo se venisse attuato, nel senso che potremmo avere una ricostituzione in sede occulta di quei servizi che vengono sciolti in sede pubblica, e quindi andremmo a peggiorare. Secondo, avremmo una totale invasione degli 007 di tutti i paesi amici, e questo non è un momento, non è un momento di pace, perché dopo la caduta del muro c'eravamo tutti illusi che questo fosse un momento di grande pensavamo di andare verso un'era di tranquillità. Che cosa è accaduto? L'avete visto, si è parlato la questione etnica, ma la questione etnica è del tutto naturale, scoppiata così o è stata fomentata? E vi sono episodi abbastanza strani che sono avvenuti in Europa in questi anni. Cominciamo con l'uccisione del capo della Deutsche Bank, Herrhausen. Lui era fautore di una integrazione morbida tra l'Europa occidentale e l'Europa orientale, un'integrazione che non sarebbe stata un'integrazione di rapina nei confronti del mondo dell'Europa orientale. A questo scopo iniziava un'intesa, diciamo, tra Gorbaciov e Kohl. Le banche occidentali avrebbero finanziato pian piano i paesi orientali e ci sarebbe stata un'integrazione lenta. Herrhausen era l'uomo di punta di questo disegno, è stato ucciso dalla Rote Armee Fraktion, miracolosamente resuscitata, come pare miracolosamente resuscitato in questo periodo, non so, nel nord, un fantomatico gruppo di brigatisti rossi. Dopo l'uccisione di Herrhausen, a cascata, c'è stata la sostituzione di Gorbaciov ed è cominciata la rapina del mondo orientale, dell'Europa orientale, rapina nella cui attività sono in prima fila gruppi massonici d'oltreatlantico che stanno acquistando l'intera Europa orientale a prezzi di svendita. Io posso citare il caso microscopico del centro storico di Praga, i cui palazzi bellissimi sono stati acquistati negli anni scorsi a prezzi, tanto che anche in Italia qualcuno disse andiamo a comprare a 20 milioni un bellissimo appartamento, una villa sulle colline di Praga. È evidente che fra 5 anni, adesso poi avete visto, hanno già separato la parte più ricca, la Cechia o la Repubblica Ceca, dalla parte più povera, adesso la parte più ricca decollerà. Allora, questo discorso ci porterebbe molto lontano, perché poi anche in Jugoslavia la parte più ricca si è separata, no? Quella in un'ottica, diciamo, tedesca. Allora, veniamo alla riforma. È possibile? e si può fare qualcosa? Qui occorre contemperare le esigenze di riservatezza proprie di un servizio segreto con quel diritto inalienabile della società civile di controllare questo organismo così delicato. È difficile, ma però è una scommessa alla quale non possiamo sottrarci. C'è una bozza proposta dal governo. C'è un fatto positivo, che finalmente questi documenti contabili sono conservati a tempo indeterminato. Pensate che fino a oggi la legge dice che i documenti contabili dei servizi segreti vanno distrutti al termine dell'anno successivo a quello di interesse. Questo significa che il 1 gennaio 1994 andrebbero distrutti quelli del 1992. Ma poi c'è un comma che dice che se si sostituisce il presidente, il direttore del servizio o il ministro competente, vanno distrutti prima. Questo è plateale, che la legge è fatta per autorizzare la corruzione, perché se per legge il successore, sia esso ministro che direttore, non può controllare quelle del predecessore, allora la legge è fatta apposta per autorizzare e invogliare alla corruzione. Attenzione, sempre nella storia però sono stati conservati per ricatto, ma quando erano distrutti a fini di conservazione, l'esempio a fini di controllo. L'esempio è quello recentissimo, ma nel 68 un settimanale di destra, Lo Specchio, pubblicò dei documenti riferenti a piccole finanziamenti a dirigenti socialisti. In quell'anno i socialisti si battevano insieme alla sinistra per avere un po' di chiarezza nel settore a proposito dei fatti del 64. Quindi anche allora i documenti erano ben conservati a fini di ricatto, ma erano distrutti a fini di controllo. E qui potrei parlare, io concludo, il problema è anche di uomini e soprattutto di uomini. In una struttura di questo genere è necessario sostituire gli uomini che hanno operato in quella struttura, che ha fatto quelle cose negli anni 70. Il ministro dice che solo il 3% degli uomini del SISMI vengono dal SID, però io so, anche se è vero, il calcolo però è fatto sull'intero corpo del servizio, compresi gli agenti semplici, i quali, essendo giovani, non possono che essere stati assunti solo in questi anni. E invece pare che alcuni reparti cardine abbiano ben il 50% e oltre di uomini che provengono dal SID. A questo punto non si può parlare di riforma se non facciamo una sostituzione totale degli uomini e non mettiamo degli uomini assolutamente affidabili, e poi essi si faranno carico di mettere nei posti successivi dipendenti uomini altrettanto affidabili. E l'ultima cosa, è ovvio che questo può avvenire solo se c'è un input politico molto forte, un input politico che operi su tre livelli. Chiarezza per il passato: non possiamo andare a una Repubblica pulita, nuova, se conserviamo tutti questi buchi neri, dal caso Moro alle stragi, che continueranno ad essere dei momenti di corruzione, di ricatto reciproco. Poi si deve fare questa sostituzione degli uomini e poi, solo in terza posizione, quella di istituire dei controlli validi. Il Comitato parlamentare finora ha avuto dei poteri ridicoli. Pare che qualcosa si stia facendo, cioè che si affidi il controllo anche dei bilanci, ma su questa strada bisogna andare molto ma molto avanti, semmai ne parliamo dopo.
Bene, abbiamo concluso quindi nei tempi previsti questo giro di tavolo. Adesso la parola è a voi, se venite qui e usate questo microfono in modo che possiamo sentire tutti e registrare eventualmente, ci fate cosa gradita. Quindi su tutto questo grande materiale di questa sera la parola è a voi. E poi ci sarà un giro di tavolo finale sulla base delle vostre domande, quindi anche il tempo per le domande è abbastanza limitato, se vogliamo chiudere alle 8, come se eravamo, anzi credo che Filippo Gentiloni debba uscire 5 minuti prima per raggiungere un altro
altre cose. E anche dell'utile, se non è sbagliato. Vabbè, adesso... In chi vuole rompere il ghiaccio? Questo ghiaccio, veramente, dopo questa ultima relazione, il ghiaccio è sceso abbastanza. Ghiaccio bollente. Vieni, Teresa.
Io volevo riprendere un po' il discorso dei lavoratori marginali, che mi ha sempre molto colpito. Penso che un esempio potrebbe essere il bigliettaio sul tram, che è stato abolito. Ora, l'individuo è sempre visto come consumatore e meno come essere sociale. Invece il rischio di perdere una possibilità di lavoro marginale penso che porta un dissesto sociale, una disgregazione nel tessuto sociale, che è molto forte. Non riesco a conciliare il concetto di produttività limitata con, dall'altro versante, il risultato del dissesto sociale. Non so.
Cosa
intendi
per dissesto sociale?
La disoccupazione porta i giovani alla droga, la disoccupazione disgrega famiglie, la disoccupazione genera violenza. Allora, penso che forse un lavoro marginale protegge da questo tipo di rischio, però. A Racheli volevo chiedere, io sono testimone di un minore, lavoro qui oltre il colle al Bambin Gesù, in un ambiente extraterritoriale e non so, vorrei dei consigli, io se si può. La testimonianza è di una bambina libica, anni fa c'erano tanti bambini libici, non so qual era questo contratto tra l'ambasciata libica e il Vaticano, adesso finalmente i bambini libici sono diminuiti. Questa bambina libica adesso ha 7 anni, è entrata in ospedale a 5 mesi, e aveva una malattia molto grave, la glicogenosi. Quindi fino a 2 anni fa era sempre stata dichiarata a rischio di vita. Per cui quando venivano i genitori li si allarmavano dicendo che la bambina moriva se andava in Libia. La bambina oggi non è morta, i genitori ovviamente sono scomparsi. Solo al 6° anno di vita siamo riusciti a far dichiarare al primario che la bambina era dimissibile. Adesso il servizio sociale, con una lentezza incredibile, ha assegnato il caso al tutore, al servizio sociale internazionale. Non so se questa è la sede o in altra sede, volevo sapere quale sono i passi operativi da fare per facilitare un'uscita di questa bambina, perché 7 anni in ospedale sono un surplus. Grazie. No, ma io faccio presto, è sempre imbarazzante questo tavolo, quindi me ne vado presto. No, a me interesserebbe sentire alcune risposte tra le persone che stanno a questo tavolo. Cioè, a me interesserebbe sentire la risposta di Antonietta a quello che diceva Trupia, e la risposta di Gentiloni, cioè del politico, a quello che diceva De Lutis, cioè l'esperto di servizi segreti. E
così, una domanda invece a Trupia per quanto riguarda il discorso da lui fatto sul lavoro. Cioè, a me sembra che in questo paese quello che si sta facendo non è tanto l'eliminazione del lavoro improduttivo in un modo o nell'altro, perché come si diceva prima, insomma, di lavori da fare ce ne sarebbero tanti. Quello che sta avvenendo di fatto è la riduzione a uno stato di impotenza dei lavoratori produttivi, di totale impotenza. Anche laddove ci sarebbero delle possibilità di lavoro, quello che si sta facendo è questo, cioè c'è un tale clima di terrorismo nei confronti del mondo del lavoro, per cui sono proprio quei lavoratori produttivi che vengono pagati meno, che vengono a cui di fatto in pochissimo tempo è stato tolto ogni potere contrattuale in qualche modo, no? Perché va bene, era tutto qui.
Io volevo chiedere a Trupia se ritiene che la situazione dei tre quarti dell'umanità in uno stato di, diciamo, a livello di sopravvivenza sia una colpa di quelli che soffrono la fame, o non abbiamo, come Occidente, come sistema, il modo in cui il sistema si è sviluppato, delle responsabilità, direi assolute, nei confronti di questo tipo di situazioni. E se non ritiene che una delle strade per consentire all'Occidente di poter continuare a vivere non sia quella di cambiare completamente il sistema che finora, che ha un nome e cognome, è il sistema capitalistico. Ci avrà in alcune versioni il volto cattivo, in altre versioni c'è il volto buono, ma che sia cattivo o che sia buono, certo è che il terzo mondo sta nelle condizioni in cui è. Allora, una via di salvezza per l'Occidente non è un cambiare radicalmente il suo modo di produzione, tenendo conto che ci sono bisogni essenziali che non vengono soddisfatti a livello dei tre quarti dell'umanità. Grazie.
Giulio Blankstein, le volevo chiedere se la riforma che è stata proposta dall'onorevole Ciampi dei servizi segreti. Come? Non è onorevole, dal presidente Ciampi. Lei pensa che possa superare i problemi che ha esposto, e se sono fondate le osservazioni critiche del giudice Casson su questa riforma?
Due parole appena, e poi confrontarsi i contenuti.
Mi sembra che le domande riguardino soprattutto De Lutis e Trupia, quindi se la vedono loro. Dal punto di vista politico e di questa fetta di politica che io conosco di più, che è quella di sinistra, nei confronti dei servizi credo che si sta facendo abbastanza. Forse si può dire che ci si è resi conto con ritardo, ecco, questo sì, ci si è resi conto con ritardo di quanto lo Stato fosse inquinato e fosse stato inquinato dai servizi, però mi sembra, De Lutis lo potrà dire di meglio, che ora ce ne siamo accorti, quindi credo che bisogna sempre di più far entrare questo discorso fra le priorità di un passaggio, non dico ad una seconda repubblica, ma ad una repubblica un po' più decente, ecco. Meglio tardi che mai, diciamo, ci siamo accorti di questo e quindi dobbiamo operare di conseguenza mettendo la riforma dei servizi in primo piano. E per riforma credo che dobbiamo, come d'altronde De Lucchi si è detto con molta maggiore competenza di me, comprendere la luce sul passato, perché se non facciamo luce su tutto quello che è successo in Italia in questi ultimi 20 anni, non credo che riusciamo a passare in maniera decente a una situazione migliore. Non avrei altro da...
Allora, vi dico una cosa che mi è stata riferita su Ciampi.
Segreta.
Pare che il Presidente, 20 giorni fa, dopo la trasmissione Rosso e Nero, quella in cui, non l'ultima, ma quella in cui per primo Casson in collegamento intervenne molto duramente su Tavormina, l'indomani abbia chiamato i suoi collaboratori e gli abbia fatto quello che si dice un liscebusso, perché non sapeva assolutamente niente su questi precedenti di Tavormina, che stava andando direttamente, dritto ad occupare il posto di capo.
Erano i precedenti, io non l'ho seguito.
Beh, dunque, Tavormina ha partecipato nel 65 a una settimana di esercitazione a Capo Marraggio e poi comunque intervenuto proprio con Casson denunciandolo sabotando con degli interventi duri, sabotando la sua attività di... Ora, è vero che comunque su Tavormina lo stesso Violante ha detto ma lui ha partecipato a quella settimana che poi in realtà è stato come osservatore, è stato un solo giorno, è stato pochi giorni, non era inglobato nella rete Gladio, era nell'ufficio I, non si può, anzi, Violante, in quel libretto che è stato pubblicato annesso all'unità, è stato piuttosto duro con chi aveva tirato fuori questa notizia della presenza di Tavormina a Capo Marraggio. Cioè, Tavormina, adesso però non è il caso di esaurire tutto il discorso su Tavormina, ha anche degli estimatori in buona fede, come dire, tra i possibili candidati era una persona che veniva data come un possibile nuovo dirigente e sapete che nella riforma c'è una, in pratica una unificazione dei servizi, perché dopo questa figura è il vero capo, poi le due braccia esecutive contano molto relativamente. Ecco, questo come episodio. Allora, ve l'ho citato proprio soltanto come episodio, tra l'altro non sono io in grado di dire se è un episodio vero o non vero, perché è possibile che ci sia questa situazione. Allora, ci può essere una buona fede del Presidente del Consiglio, ma già a livello dei collaboratori già si cominci con una attività di non perfetta informazione. Figuriamoci poi all'interno dei servizi. Ricordiamo che già nel 78 vi fu una epurazione che fu molto pubblicizzata sulla stampa quando si passò dal SID al SISMI. Ah, si disse 400 persone sono state allontanate. A posteriori si è scoperto che quella epurazione fu fatta da Santovito e comprendeva le persone migliori del servizio, quelle serie che avevano un po' rotto le scatole e che quindi vennero immediatamente allontanate. E chi non fu allontanato fu posto in condizione di non nuocere. E infatti il periodo immediatamente successivo alla riforma, quello dal 78 all'81, è addirittura il peggiore nella storia dei nostri servizi, perché fu un periodo in cui le deviazioni avvennero a livello planetario, perché ci fu il sabotaggio della candidatura di Carter attraverso una operazione che riguardava il fratello in Libia per favorire Reagan,
ci fu il caso Cirillo, quindi l'intervento in un sequestro a fini assolutamente anti-istituzionali. A proposito, rapidamente, esaminiamo rapidamente tre sequestri: Moro, Cirillo e Dozier, avvenuti in pochi anni. Chi dice che i servizi sono incapaci di operare bene? No, è perché in tre anni hanno fatto tre sequestri e hanno tenuto tre condotte diametralmente opposte. La prima è di totale passività, era complicità travestita da impreparazione, si disse sono stati colti impreparati. Adesso non ho tempo, vi potrei spiegare che non erano stati colti impreparati, perché poi c'è una preparazione professionale abbastanza alta nei servizi, da molti decenni. E forse adesso, con questi ultimi episodi, stanno mostrando una impreparazione, ma allora non lo erano. Il sequestro Cirillo è di intervento, ma a fini anti-istituzionali. Il terzo è di intervento corretto, con le loro modalità, ma correttissimo: liberazione dell'ostaggio, arresto dei responsabili senza spargimento di sangue. Quindi erano in grado benissimo di operare in questo senso, sia con Moro che con Cirillo. Se hanno scelto tre strade, o sono stati indotti a scegliere di strade diverse, questo attiene non alla loro preparazione professionale. Allora torniamo alla riforma. La riforma, ecco, dovrà essere gestita anche da persone che sappiano intervenire all'interno con modalità dure, per esempio l'allontanamento di tutte le persone che hanno appartenuto al SID, che sono stati dei funzionari del servizio che è stato sciolto nel 77. Ecco, con questa operazione, che può coinvolgere forse un 1 per 1000 di persone per bene, però comunque garantisce che tutta la gestione vecchia, di cui vi dicevo non è il 3% perché è ben altro, venga allontanata. Così possiamo avere qualche speranza che l'operazione funzioni. Se la lasciamo in mano agli operatori che sono all'interno del servizio, credo che ci siano già le modalità e le premesse per una riedizione della epurazione del 77. E poi ve l'ho detto, gli altri problemi sono controllo parlamentare molto più penetrante, ricambio totale degli uomini con persone di assoluta garanzia, e questo lo deve decidere il potere politico, e poi è il potere politico che deve gestire. Si dice sotto il Presidente del Consiglio che vengano messi, ma ci sono dal 78. La legge di riforma del 78 li metteva sotto la diretta responsabilità del Presidente del Consiglio. Se questi non hanno controllato, è anche colpa loro. Ecco, io mi fermo qui perché il tempo è scaduto. Questa è la riforma. Il Comitato parlamentare deve avere dei poteri estremamente più alti: controllare i bilanci, ma controllarli sul serio, e controllare anche le operazioni. Poi loro devono essere obbligati a conservare per sempre documentazione sia contabile che delle loro attività. Poi, secondo me, dopo 15 anni, dopo 10, dopo 12, mettiamoci d'accordo sulla data, deve essere tutto libero, tutto leggibile, tutto pubblico. Questo è fondamentale, perché se anche c'è un ordine illegale, l'ufficiale che sa che dopo 15 anni l'operazione viene resa pubblica ha una remora. Poi mettiamoci in testa, la sicurezza assoluta
corso di studi 1993-94. A che serve la pace? Secondo incontro, mercoledì 17 novembre 1993. Introduce Giorgio Piacentini.
Molto nei nostri corsi questa modalità, che è abbastanza complessa, quindi mi scuserete se c'è qualche problema, nel senso che l'idea, come io ricordavo l'altra volta, e come voi ricorderete, era quella di questi incontri, che in un primo incontro ci fosse veramente un confronto approfondito col tema e col pensiero dei maestri, che invece in un secondo incontro questo tema venisse visto da più angolature, da più persone e quindi con diverse letture. E questa sera appunto abbiamo qui con noi, oltre che Antonietta Potente, che introdurrà brevissimamente per ricordare